Giorno in blu.
Bentornati, come promesso adesso cerchiamo di capire meglio reddito di cittadinanza, quota 100, ci facciamo accompagnare da Emanuele Massagli, presidente di ADAPT e di AIWA. Buongiorno Massagli, bentornato.
Buongiorno.
Anzi, dico subito ai nostri ascoltatori, se volete nero su bianco avere proprio un riferimento dei contenuti del decretone, il bollettino ADAPT fa il caso vostro. Massagli, allora ci aiuti a capire, soprattutto guardando al reddito di cittadinanza, diciamo più o meno tutto quanto previsto, ci sono delle novità rispetto a quanto detto fino a ieri?
No, sostanzialmente è quello l'impianto, quello che si era conosciuto. Qualche novità è stata inserita in misure ulteriori, ma in una sorta di clausola di salvaguardia che c'è però relativamente più a quota 100. E quindi è confermato, sono confermate le finalità della misura. Questa è una misura che non ha solo delle finalità assistenziali, ma in teoria avrebbe una finalità di riattivazione della persona nel mercato del lavoro, anche se in dubbio, ed è stato comunicato così anche ieri da il vice ministro competente, è una misura contro la povertà. È confermato il fatto che saranno beneficiari i nuclei familiari con ISEE inferiori a 9.360 euro annui. Oltre a questo, i nuclei non devono avere patrimonio immobiliare oltre la casa di proprietà con un valore superiore a 30.000 euro. Devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni, quindi cittadini italiani o cittadini europei o anche cittadini extraeuropei, ma residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui due devono essere gli ultimi due continuativi. Non devono possedere moto di cilindrata oltre 250 e non devono possedere, aver comprato auto nei 12 mesi precedenti e non avere navi e imbarcazioni. Ci sono stati costruiti una serie di indicatori che potenziano l'indicatore del solo ISEE. Se la persona rientra in questi criteri di quasi 1.800.000 famiglie per un totale di 4.600.000 persone che effettivamente potrebbero accedere, queste persone riceveranno un assegno mensile massimo di 780 euro, che in realtà va a scalare a seconda della situazione della persona. Se la persona è in una casa di proprietà si abbassa, se è in affitto prende una parte, insomma una serie di indicatori. Questi 700, il reddito potrà essere richiesto all'INPS, l'INPS dovrà in brevissimo tempo verificare i requisiti, dare via libera, a quel punto la persona potrà tramite le poste ricevere una card, che è la card con che gli permetterà anche di parzialmente poter disporre con un prelievo di una quota di questo reddito. Quindi all'INPS riceverà la card, potrà essere aiutato nel CAP, nella compilazione di tutto questo, e poi dovrà obbligatoriamente sottoscrivere o un patto per l'inclusione che riguarda le persone più che vengono giudicate dall'INPS in una situazione di difficoltà molto alta in termini di povertà, disoccupati di lunga durata, lavoratori anziani, eccetera, o ricevere una pensione di cittadinanza se hanno più di 65 anni, o nella maggior parte dei casi sottoscrivere un patto per il lavoro, cioè un impegno a far seguire dei percorsi di ricollocamento proposti dai centri per l'impiego e dalle agenzie per il lavoro, ad accettare le proposte di lavoro, oltre le tre proposte rifiutate decade il diritto al reddito di cittadinanza, e poi niente, la misura continuerà per 18 mesi.
Cioè poi l'aspetto che in queste tre diverse proposte poi aumenta sempre più, come dire, il raggio di distanza.
Sì, sono già molto più alti, perché diciamo che tradizionalmente l'offerta di lavoro congrua non prevedeva 100 km di distanza, mentre qua si dice che
Massagli,
100 km.
Eccoci, abbiamo perso un attimo, mentre qua si dice, poi lì non l'abbiamo più sentita. Mentre qua si dice
che la prima proposta di lavoro deve stare entro 100 km, la seconda 250 km, la terza tutto il territorio nazionale.
Sì, in effetti. Però, ma sai, volendo tenere tutto buono, che le coperture ci saranno, volendo anche guardare...
No, guardi, su questo una cosa, ci saranno, secondo me ci saranno, anche perché la misura prevede che laddove buscano le risorse... Si provvederà con un taglio dell'entità del reddito per tutti i nuovi richiedenti.
Che traduco, si sforbicia l'assegno.
Eh sì, anche fortemente se le risorse sono finite non vengono rifinanziate.
Allora, però noi vogliamo pensare che invece gli assegni saranno quelli, sarà tutto rifinanziato, la crisi economica non inciderà più di tanto, quindi la misura resta quella che è. Però io vorrei ragionare da un altro punto di vista, cioè l'aspetto proprio tecnico, pragmatico del procedimento, perché già per capire se tu hai diritto o no all'assegno, al trattamento, poi vediamo, no? L'abbiamo detto, c'è una questione che riguarda il lavoro e uno invece soltanto il sostegno assistenziale. Ma per arrivare a questo ci sono degli step dove mi sembrano i tempi molto collassati, i famosi 5 giorni per l'INPS, sono sufficienti? Perché uno dice, vabbè, che ci vuole, si incrocia dati, ma ecco, riuscire veramente a marzo fare domande e poi ad aprile erogare l'assegno, comunque assegno e entrare nel discorso di politiche attive, i tempi ci sono, non sono un po' troppo ottimistici?
Non lo sappiamo, nel senso che la misura è, secondo me, una lettura del decreto, per cui immaginando quello che succederà, la misura appare, a mio dire, abbastanza semplice lato cittadino, cioè tutto sommato la burocrazia a cui il cittadino dovrà essere sottoposto non è così pesante. Il dubbio è sui meccanismi dietro, sul back office. Perché questo funzioni? Effettivamente vanno costruiti almeno due sistemi informativi dialoganti e integrati, che sono quello sul lavoro e quello sulle politiche sociali,
che non ci sono ad oggi, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ad oggi ognuno
tentativamente ci sono tentativamente, perché è dalla legge 3 del 97 che si prova a costruirli, per cui il sospetto ragionevole è se le amministrazioni dal 97 al 2018 non ce l'ha fatta, è forse difficile immaginare che ce la facciano in così breve tempo. Quindi questo rimane certamente un punto reale di domanda. Non è neanche così differente pensare di stampare entità alte di carte che funzionino, che siano distribuite, eccetera. Anche per questo, secondo me, una misura che era partita tutta solo pubblica, piano piano ha tirato dentro anche i privati, perché adesso la misura non sarà richiesta solo all'INPS ma anche ai CAF. Infatti, i CAF sono fondamentali per l'INPS in realtà, perché gli smaltiscono tantissimo lavoro che l'INPS non saprebbe gestire come numeri. E nel patto per il lavoro non saranno solo i centri per l'impiego, come è stato detto per tanto tempo, ma laddove le regioni lo permettano, sostanzialmente in tutto è già così, anche per i servizi per il lavoro, per cui le agenzie per il lavoro o gli enti formativi che si occupano di riqualificazione. Per cui hanno provato probabilmente ad ampliare. Certamente che la misura sia operativa subito è un punto di domanda, anche se secondo me non è il vero nodo problematico della misura.
Perché? Io ho capito dove arrivare, perché il vero nodo è?
Il fatto che questa misura certamente drenerà tutte le risorse, perché un reddito così concepito, la condizionalità di cui ho detto, per cui l'obbligo di accettare proposte di lavoro, è finta, è una facciata.
Nel senso, di nuovo c'è stata una piccola interruzione, cioè è finta, è di facciata, perché?
Perché da sempre, per chiunque riceve qualsiasi forma di sostegno al reddito, è prevista la condizionalità, quantomeno già dalla legge Biagi del 2003 in poi. Io non conosco, di questa materia un po' mi occupo da tanto tempo, non conosco un caso, neanche un caso, in cui sia stato tolto una qualsiasi forma di assegno in esito a un rifiuto di proposta di lavoro. Ed era già stata prevista questa misura, per cui mi aspetto che non succeda neanche adesso. In più, chi vive nei territori dove non ci sono effettivamente richieste di lavoro, uno può anche mettere tutte le condizionalità che vuole,
però se non c'è,
se le proposte di lavoro non gli vengono fatte, ovviamente non ha nulla a cui rifiutare. Quindi cosa succederà? Che queste persone, che sono già persone che sono in una soglia di difficoltà evidente, non sono necessariamente in soglia di povertà tecnicamente parlando, ma sono in una situazione di difficoltà evidente e sono già di per sé le più deboli sul chi si è appena laureato o chi lavora nel Nord Italia tendenzialmente può essere può trovare lavoro a redditi più alti di questi in tempi relativamente più brevi. Se invece uno non lo ha trovato, per cui è in una situazione di disoccupazione di lunga durata o risiede in territori dove non ci sono offerte di lavoro, è molto difficile immaginare che non utilizzi tutta la possibilità e tutta la durata del reddito cittadinanza. Per cui questa misura finisce per avere una funzione esclusivamente assistenziale, che va bene, perché va bene, ci mancherebbe, sul contrasto alla povertà, però paradossalmente rischia di fare addormentare, di far sedere alcune potenzialità e alcune risorse del nostro paese, delle persone e dei giovani, non di rilanciarle, di riattivarle. E in questo senso finisce per probabilmente entrare e diventare una misura un po' da circolo vizioso, per cui...
Sì, Masagli, è con noi ancora?
Sì, io mi sento.
Benissimo, benissimo. Abbiamo delle interruzioni ogni tanto, ma abbiamo colto assolutamente il senso di quello che diceva. Le faccio un'ultima domanda. Il rischio invece lavoro nero legato al reddito di cittadinanza?
Sicuramente c'è, perché il reddito di cittadinanza di fatto garantisce una soglia di riserva effettivamente, per cui se io sto o fino a 780 euro mensili sostanzialmente dando in cambio la disponibilità a lavorare, che abbiamo detto potrebbe non realizzarsi, e 8 ore settimanali per il comune o i servizi pubblici del mio territorio, quindi sostanzialmente con un corrispettivo non così impegnativo in termini di attività, potrei avere interesse ad accettare lavoretti, anche più lavoretti in nero che mi vanno a colmare il reddito di cittadinanza, se l'importo di questi lavoretti è sostanzialmente similare a quello del reddito stesso.
Infatti.
Per cui non avendo incentivo a rinunciare all'assegno che ho già conquistato, perché ne ho i requisiti, per fare un'attività lavorativa che è sempre certamente un pochino più impegnativa e un po' più rischiosa.
Saremo a vedere, vogliamo essere ottimisti e positivi, anche se abbiamo visto, insomma, che qualche nodo da capire meglio, da verificare sicuramente c'è. Grazie Emanuele Massagli, presidente ADAPT.
Grazie,
andate
a
vedere il bollettino ADAPT, perché veramente lì vi chiarite ancora di più le idee. Grazie ancora presidente, buona giornata.